cammino.
Buonasera da Sergio Valsani e da Pier Giorgio Di Freddi. Oggi siamo a Santo Domingo della Calzada, dove siamo arrivati 2 ore e mezzo fa, perché la tappa non era particolarmente lunga. Siamo partiti da Nahera questa mattina verso le 9:00 e qualcosa e poi dopo 21 chilometri siamo arrivati qui a Santo Domingo della Calzada e con questo abbiamo fatto 187 chilometri. La camminata di oggi è stata caratterizzata dal fatto che eravamo veramente in un bel posto, lontano dalle strade, una sorta di traversata di un giardino quasi, da come erano curati i campi e anche dalla bellezza dei colori, un paesaggio molto morbido, qualche salita, qualche discesa, come sempre il Gran Premio della Montagna l'ha vinto Di Freddi, ormai sono abituato. E la cosa che è successa è che non abbiamo incontrato nessuno dei pellegrini italiani che invece abbiamo incontrato negli altri giorni e nemmeno l'americana Lori che ieri ci ha accompagnato per un pezzo del tratto. Questo è uno degli strani meccanismi stocastici degli incontri sul cammino. Ieri eravamo tutti a dormire a Nahera, poi siamo partiti sicuramente tutti a ore diverse, ma siamo partiti in una maniera tale che non ci siamo incontrati lungo il cammino. Magari ci incontriamo fra 2 giorni, fra 3 giorni, tanto andiamo più o meno tutti alla stessa velocità e nella stessa direzione. Qui a Santo Domingo la caratteristica è appunto di essere la città di Santo Domingo, San Domenico, che è uno dei grandi santi del cammino, che ha lavorato molto per l'accoglienza dei pellegrini e per tenere in piedi la strada, ha fatto costruire dei ponti, ha fatto costruire la cattedrale, che ha una caratteristica, che ha 2 facciate, quella gotica originaria e poi un'altra facciata che è stata aggiunta sul fianco, che invece è praticamente rinascimentale. Dentro la chiesa, ma ancora non le abbiamo viste, ci sono le famose galline. Ci sono 2 galline tenute benissimo che sono lì in ricordo di uno dei grandi miracoli del pellegrinaggio. Adesso non vorrei, non vi posso descrivere la convinzione sofferta che ho Di Freddi nella certezza del miracolo. Comunque è uno di quei miracoli nei quali il fatto che un giudice che doveva giudicare uno che si credeva fosse un assassino si è ricreduto sulla sua ipotesi, sul suo giudizio che aveva già dato di morte, perché ha detto una frase del tipo se questa gallina che sto mangiando, che ho nel piatto, torna viva, e io assolverò l'imputato. La gallina già cotta, miracolosamente tornata viva, lui ha dovuto assolvere l'imputato.
Quest'oggi, come ha detto Sergio, siamo passati in posti che erano molto belli, in particolare c'erano vari campi, varie distese di grano o di qualche cereale che ormai stava crescendo, quindi invece di essere questo verde carico era un verde pastello ormai quasi tendente al giallo, e la particolarità era che ad un certo punto c'era una leggerissima brezza che quindi muoveva questi prati quasi come una carezza. E a me è venuto in mente un episodio raccontato da Darwin, come sapete io sto leggendo L'origine della specie, ma questo è raccontato in un altro libro, cioè la sua autobiografia, ma poiché volevo introdurlo con una frase di Valsania, ho chiesto a Valsania, sapendo benissimo che cosa mi avrebbe risposto, gli ho detto: che cosa ti fa venire in mente questa leggera brezza che accarezza i prati? E lui, come un pollo, quello del miracolo naturalmente precedente, mi ha subito detto: sembra la mano di Dio che passa sulla sua creazione.
E allora, era leggermente diversa, tu l'hai detto provocatoriamente, io ti ho dato la risposta.
Esatto.
Poi ti ho anche aggiunto, guarda, che si potrebbe anche dire che queste spighe sono state fatte una a una da Dio con le sue mani.
Ecco, e io infatti ho detto: che spigato. Ma detto questo, volevo raccontare l'episodio appunto che mi è venuto in mente di Darwin, perché Darwin racconta che un giorno, una domenica molto assolata, c'era una grande afa e praticamente non c'era nessun vento. Lui stava seduto nel suo cortile vicino al suo cane e il cane stava lì tranquillo, accoccolato, accucciato vicino a lui, e c'era una bandiera, un po' lontano, che naturalmente era immobile, e ogni tanto si levava una brezza, la bandiera incominciava a muoversi e il cane immediatamente abbaiava. E Darwin allora ha notato e dice: vedete come sono gli animali e anche alcuni selvaggi, lui dice, no? Che quando vedono degli effetti provocati da cause naturali, subito assegnano loro delle cause invece spirituali. Dice così, questa è secondo lui l'origine dello spiritismo, del credere che ci siano entità spirituali, no, che governano invece quelle che sono semplicemente dei fattori naturali. E lui ha dato a questa attitudine degli animali e anche degli uomini, ovviamente, il nome di teologia dei cani o teologia del cane. E allora mi sembrava interessante che ci fosse per l'appunto questo episodio. Non c'è soltanto la teologia del cane, c'è anche la filosofia del cane, sulla quale forse abbiamo parlato parecchio, citando nomi e cognomi, e adesso vi faremo ovviamente alcuni esempi. Ma tutto questo per spiegare come dietro agli episodi, come dietro ai fatti della natura, spesso le persone vedano invece delle cause soprannaturali e che questo sia comune agli animali e agli uomini.
Non so perché quella storia del cane mi ha fatto venire in mente di quel padrone di cani che raccontava al suo amico: ho insegnato al mio cane che tutte le volte che lancio il bastoncino lui me lo riporta. E il suo cane che racconta al suo amico cane: sai, ho insegnato al mio padrone a lanciare il bastoncino tutte le volte che glielo porto. E questo ci riporta questa ipotesi della teologia del cane, al discorso che facevamo ieri su ragione e letteratura, perché questo tagliare la nostra esperienza umana fra ragione, parte misurabile, parte scientifica, parte sulla quale si possono fare gli esperimenti, e un tutto il resto che è letteratura, ma letteratura intesa nel senso di inesistente, di spazio del quale non si può dire o del quale si può dire solo in una maniera che in fondo ha poco senso, cioè in una maniera nella quale, sulla quale il linguaggio scivola sopra come acqua sopra le pietre, è un modo per ridurre il mondo a una cosa piccolissima. Perché il misurabile è così poco. Adesso siamo seduti su una panchina qui dentro l'albergo e abbiamo davanti delle piante di rose, e la pianta di rose non è solo una pianta botanica, è anche un simbolo, un ricordo, un insieme di relazioni.
Una rosa, una rosa, una rosa.
È come il dolore, non è solo una reazione nervosa, perché chi sente male, sente male, sente qualche cosa che è un'esperienza unica. E quindi tutti i tentativi, poi chiaramente limitati, di parlare di queste cose, di affrontarle, di scambiarsele, di comunicarsele, di parlare degli affetti, delle emozioni, del campo di grano sul quale passa la mano di Dio appunto e lo accarezza, è vero. O comunque è un modo per tentare di raccontare un'emozione. Tanto è vero che c'era un'emozione che addirittura l'hai provata tu prima di me. Io ero lì un po', i miei piedi non mi aiutano troppo, per cui ero più sull'esperienza del dolore, mentre tu eri più su quella dell'estetica. Ma comunque erano tutte esperienze che la scienza non è in grado di misurare, e anche se fosse in grado di misurarle, è molto difficile per la scienza fare quel passo che va da che cos'è il dolore in termini neurofisiologici a che cos'è il dolore in termini esistenziali, a, per esempio, che tipi di dolori ci sono, perché vicino al dolore fisico ci sono altre esperienze di dolore che magari in termini appunto neurobiologici sono simili, ma invece che passano attraverso canali diversi.
Naturalmente io non nego che sia più poetico dire, quando si vede una brezza che soffia su un campo, che quella è la mano di Dio che accarezza il creato. Naturalmente è una cosa che viene in mente anche ai non credenti, perché anche loro hanno un senso della poesia. Dico però che è meno vero di dire invece che c'era una brezza per l'appunto che soffiava sul campo. Ed è proprio questa differenza tra il teorizzare, cioè raccontare quello che è la verità della natura, e il raccontare invece, cioè descrivere le cose in maniera poetica e letteraria, quello che separa ormai l'abbiamo capito, me da Valzania o Valzania da me, e naturalmente la scienza dalla letteratura, dall'umanesimo e più in generale dalla religione. Addirittura Umberto Eco una volta ha coniato un motto che diceva: su ciò di cui non si può teorizzare si può raccontare, e mi va benissimo tra l'altro, perché la teoria si può fare solo su alcuni aspetti della vita e della natura. Io su questo sono più che d'accordo, non credo che ci sia una teoria scientifica del dolore, perlomeno non ancora, così come di tante altre cose, delle emozioni eccetera, e lì va benissimo che noi raccontiamo e facciamo della letteratura, purché sappiamo che è letteratura per l'appunto e che non è scienza, dunque che non ha a che vedere con la verità, bensì con le emozioni. Però ci sono altre cose che mi sono venute in mente passeggiando per l'appunto quest'oggi, anche perché ormai la strada incomincia a diventare abbastanza lunga. Io sono stato sorpreso, tra l'altro abbiamo veramente fatto 180 chilometri,
no? 187,
mamma mia, evidentemente piano piano le cose si assommano e uno spesso si ritrova a guardare dove mette i piedi per evitare di prendersi per l'appunto delle storte, e anche perché insomma a volte la strada è un po' scoscesa, ci sono massi, c'è ghiaia e così via, e spesso mi viene in mente quanta natura per l'appunto ci sia. Ad esempio oggi ci siamo fermati un paio di volte a vedere questi enormi insettoni che attraversano il cammino, e anche io consideravo, mi veniva in mente, di quanto poi fosse in realtà friabile la vita di questi insetti, perché basta mettere il piede da una parte invece che dall'altra, no, per schiacciarli. C'erano delle lumache ad esempio che oggi strisciavano, naturalmente è difficile prendere le lumache e riportarle sul prato, anche perché magari voleva attraversare la strada, no? E così via. Si guarda spesso, ci sono a volte canti di uccelli, a volte veramente in coro, no? E però noi ci dimentichiamo spesso, quando guardiamo la vita, quando guardiamo la natura, quanto essa sia crudele. E questo mi viene in mente perché, come appunto citavo prima, dicevo, sto leggendo L'origine della specie, che nel suo titolo originale si intitola L'origine della specie attraverso la selezione naturale, cioè la conservazione delle razze favorite nella lotta per la vita. E la lotta per la vita è per l'appunto il terzo capitolo di questo classico della letteratura scientifica, che porta la nostra attenzione per l'appunto un po' lontano da quest'idea romantica che spesso molti di noi hanno, anche perché noi siamo così distaccati dalla vita reale, dalla natura reale. Gli animali li vediamo soltanto o appunto quando sono in condizioni ottimali, oppure fatti a pezzi dentro i frigoriferi dei supermercati, e non abbiamo un contatto diretto, non vediamo quanto effettivamente morte ci sia anche nella lotta per l'appunto per la vita. E Darwin parte proprio da questo, fa un ragionamento che si ispira a Malthus, il fatto che le risorse sono limitate, che invece la generazione è qualcosa che procede in maniera geometrica, esponenziale, e che dunque ci deve essere qualcosa che ferma questa generazione delle specie, perché altrimenti semplicemente si esaurirebbero le risorse e le specie ingolferebbero l'intera Terra. Quindi è interessante che questo libro di Darwin per l'appunto ci permetta anche di meditare, di vedere con altri occhi quello che ci passa vicino sul cammino.
Una cosa che mi colpisce molto in questo racconto dell'origine della specie di Darwin, che ci accompagna, perché siccome il libro è in lettura, poi tutti gli spunti o molti spunti nascono da lì, è che in fondo si basa su un'esperienza storica. È un libro che è abbastanza calato nella storia, non è un libro di teorie astratte, non è un libro di matematica nel quale parliamo di formule, di regole formali, è un'esperienza che c'è stata collocata nella storia, e i discorsi che facciamo riguardo alla storia non funzionano praticamente mai. La storia probabilmente non è una scienza, secondo me non lo è, però riguarda una cosa che ha una sua verità profonda. Come la memoria di ognuno di noi fa parte della nostra identità in maniera direi assoluta, cioè chi perde la memoria, le persone che hanno quei disturbi o quei traumi per cui perdono la memoria, si vedono privati anche della loro identità. Così la storia è un modo per riflettere sulla nostra identità. Conoscere la nostra storia significa conoscere noi stessi, ma di fronte alla storia non ci si può porre, come pure hanno provato nel passato, nell'Ottocento, alla ricerca di una verità assoluta e indiscutibile. La storia è sempre l'interpretazione della storia, il racconto della storia. Già l'oggetto, l'argomento che viene scelto per fare appunto un racconto storico definisce anche una scelta di campo, definisce un itinerario, definisce una scala di valori. E però la storia ci è necessaria, come dicevo prima, ci è necessaria per riconoscere noi stessi. Rispetto alla storia, un discorso per cui solo una verità dimostrabile in termini formali è una verità, non funziona. Di fronte alla storia ci dobbiamo porre alla ricerca di una verità che noi sappiamo prima essere incompleta. La storia è passata, il passato per noi è perduto, non lo possiamo conoscere in maniera completa, integrale. E se le conoscessimo tutto, sarebbe comunque inutile conoscerlo tutto, perché la storia, il nostro passato è una cosa enorme, infinita, è come la biblioteca di Babele, quella evocata da Borges, dove ci sono tutti i libri, nel senso sono possibili tutte le combinazioni di lettere in tutti i modi, per cui ci sono capolavori inarrivabili, ma tanto come si trovano, non si sa. Così la nostra ricerca di una verità storica, che è la ricerca anche di chi siamo noi, guarda il passato sapendo che ne coglierà solo degli aspetti. E addirittura la storia viene sempre riscritta, perché col nostro cambiare cambia anche il nostro passato, perché il nostro punto di vista lo modifica, non perché cambino i fatti, che comunque sono così tanti che larga parte vanno perduti, ma perché cambia la nostra prospettiva rispetto a quei fatti. Noi siamo cambiati e quindi la nostra storia è cambiato il nostro modo di guardare, ma non è che non ci sia nessuna verità nella storia. C'è una verità che è parziale, ed è appunto questo poi il problema dell'uomo, che ha la possibilità di conoscere delle verità formalmente ineccepibili, anche lì poi dice che del formalmente fino a un certo punto, però la sua esperienza concreta di uomo e di umanità, se esiste un'umanità e non si devono prendere gli uomini tutti singolarmente, è l'esperienza di una verità sempre parziale. E quindi non c'è una spaccatura fra la verità e la letteratura. C'è un tipo di verità rispetto a delle cose poche, limitate, che si possono conoscere in maniera formale. E poi c'è tutta l'esperienza dell'uomo che va in cerca di una verità di un altro tipo.
Tutto subito non avevo capito che Sergio era ritornato all'argomento precedente, cioè alla distinzione fra scienza e umanesimo, e credevo che quando parlava di storia parlasse dell'origine della specie, per l'appunto, che fosse una critica al fatto che l'origine della specie è un libro di storia anche, naturalmente. Allora ero pronto a ribattere dicendo sì, ma l'origine della specie in realtà è un tentativo di scoprire le leggi che stanno dietro all'evoluzione, per l'appunto, della natura, delle specie vegetali e animali, così come d'altra parte la cosmologia e la storia del cosmo. Però quello che ci sta dietro sono per esempio le leggi di gravitazione o le leggi della relatività, no? Più in generale. E invece l'argomento è...
Noi siamo uomini, quindi magari ci interessa un pochino la storia degli uomini, certo. Comunque.
Infatti c'è un secondo libro che si chiama L'origine dell'uomo, che è quello che naturalmente diede poi fece più scandalo, che leggeremo in un altro cammino. Ora, per concludere però questa divisione tra scienza da una parte e umanesimo dall'altra, spesso l'umanesimo viene identificato, soprattutto nella filosofia dacani, alla quale alludevo prima come contrappunto alla teologia dacani, con le domande di senso, le cosiddette domande sul senso della vita, dell'uomo, del dolore, no? E così via. E allora ieri, quando parlavamo con Sergio camminando in queste lunghe ore, perché ieri appunto, come sapete, la tappa è stata molto lunga, io un po' provocatoriamente ho cercato di dirgli, ma sai, in fin dei conti, alcune delle grandi scoperte del Novecento, una delle quali è stata citata da lui stesso poco fa, cioè il teorema di Gödel, che ci dice che uno dei modi perlomeno in cui possiamo riformularla, no, è di dire che non tutte le domande sono sensate. E allora immediatamente quando uno dice se non tutte le domande sono sensate, quindi non possiamo sempre aspettarci una risposta a qualunque domanda, ma a volte semplicemente dobbiamo decostruire la domanda e dire questa non è una domanda sensata, Balzania mi ha chiesto, dice, ma come facciamo a riconoscere le domande, quali sono sensate e quali no? E io provocatoriamente, ma fino ad un certo punto, gli ho risposto, ma guarda, le domande senza senso sono quelle che spesso vengono fatte dai filosofi professionisti, sono rivolte a se stessi o a altri come loro, no? Naturalmente della stessa razza, visto che stiamo parlando dell'origine della specie, no? Sono le domande, se tu facessi a una persona qualunque, per esempio se uno, adesso un ascoltatore si alza e suona il campanello del pianerottolo davanti, chiede al vicino, il vicino gli apre, no? E lui fa una delle classiche domande di senso, ma lei crede veramente che la verità, che la realtà ci sia? Oppure ma qual è il senso della vita? No? E così via. E in genere se uno viene colto di sorpresa da una domanda di questo genere, la risposta ovvia che dà è dici ma sei scemo? Cioè quando ti fai queste domande, no, veramente rivelino di essere completamente, no, fuori di cervello. Ora questo è interessante, che spesso più seriamente naturalmente, no, di questa reazione istintiva, spesso queste domande filosofiche sono rivolte soltanto ai filosofi per il gusto dei filosofi. C'è addirittura una corrente della filosofia contemporanea di altro ispirazione, di altro genere ovviamente, no, che cerca di riportare la filosofia al senso comune. Molto spesso le domande di senso sono quelle più lontane dal senso comune, quando uno si chiede per quale motivo c'è qualche cosa invece che il nulla, beh, l'uomo comune non capisce queste domande, non ha nemmeno idea che si possono fare, no? E forse è più vicino lui veramente, no, all'essenza delle cose, che non il filosofo che si arrovellano su questi problemi che sono probabilmente inventati dalla filosofia stessa per semplicemente permettere alla filosofia di autoperpetrarsi. Ma naturalmente su questo credo che ci saranno innanzitutto reazioni negative, e poi torneremo in seguito, perché uno dei punti fondamentali del nostro discorso.
Confessiamo una piccola rissa che abbiamo avuto prima dell'ultimo intervento, perché io volevo parlare delle moderne teorie neurofisiologiche per le quali abbiamo scoperto che molto spesso sembra che siano attivati pezzi del cervello relativi al movimento prima che...
Non anticipare troppo.
Va bene, non lo dico. E l'altra cosa invece era il libero arbitrio, questo lo posso dire. Vai.
Dunque, dunque
siamo arrivati... già questa cosa di ammettere il libero arbitrio, sei sulla buona strada. Siamo arrivati alla puntata di domani. La puntata di domani sarà dedicata al nostro cammino fra San Domingo della Calzada e Belorado. Tutte le istruzioni che abbiamo dalla nostra guida sono molto tranquillizzanti, fra l'altro l'andamento altimetrico, anche se si continua a salire, perché noi in realtà stiamo andando verso l'altipiano e quindi continuiamo a salire un pochino alla volta, verso la meseta, dove ormai siamo quasi arrivati fra l'altro. Da segnalare che domani usciremo dalla Rioja per entrare nella provincia di Burgos e quindi anche nella Castiglia e León, la grande regione della Spagna tradizionale, dove è nato il castigliano, poi la lingua che noi riconosciamo come spagnola.
E anche il leonino, evidentemente.
E anche?
Il leonino. Wittgenstein diceva se un leone ci potesse sentire e ci potesse parlare, noi non lo capiremmo.
Lui non capisce noi del resto. E dunque noi troveremo Gragnon, poi Redesilla del Cammino, Viloria e dalle parti di Viloria de Rioja, che però non è nella Rioja ma è già nella provincia di Burgos, dovremmo compiere i nostri 200 chilometri, che sarà un momento sicuramente molto emozionante. Vi ricordo che c'è un sito internet al quale potete scrivere, il sito lo potete guardare, radio3.it, invece il cammino @rai.it ci potete scrivere. Ringrazio tutti quelli che ci hanno scritto, ringrazio anche Fabio Tirone che è il tecnico di oggi a Roma, Chiara Galli, Giovanna Savignano e Maurizio Lepri che ci consentono di fare la trasmissione qui in Spagna fornendoci la logistica necessaria, e per chi volesse mandare fiori alla nostra regista romana di oggi, il nome è Elisabetta Parisi. Vi ringraziamo e vi diamo appuntamento a domani, mentre lasciamo la linea al GR.